Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Vi ringrazio per essere qui, soprattutto vista anche l'ora abbastanza piuttosto presto, insomma, ma vi ringrazio molto per essere stati puntuali. Ci sono, prima di iniziare i lavori della giornata di oggi, una serie di annunci che riguardano principalmente l'organizzazione dei lavori della mattinata. Innanzitutto ci dispiace, ma abbiamo avuto solo ieri sera molto tardi una comunicazione circa l'assenza del nostro primo ospite, Linera, che purtroppo per questioni personali non ci ha potuto raggiungere. Quindi andiamo subito nel vivo dei lavori della conferenza con la prima sessione. E rispetto all'organizzazione dei lavori, vi preannuncio che faremo un dibattito alla fine della mattinata, quindi dopo la seconda sessione, principalmente perché abbiamo in mezzo un piccolo coffee break e vorremmo in qualche modo dare ai relatori la possibilità di fare sia ovviamente rispondere alle vostre sollecitazioni, ma anche poter scambiare considerazioni fra di loro, visto che i lavori delle due sessioni sono sostanzialmente complementari e quindi può essere opportuno che anche i relatori tra loro possano eventualmente scambiarsi alcune considerazioni. Io mi limiterò davvero alla presentazione dei relatori e spero poi all'inizio del dibattito con la collega che modererà la sessione successiva di poter introdurre in qualche modo il dibattito e quindi presentare qualche considerazione rispetto alle relazioni dei nostri relatori, appunto, sia di questa sessione che della successiva. Allora, la nostra sessione è Conflitti e rivoluzioni nel XXI secolo, prospettive epistemologiche gransciane. Abbiamo tre interventi, sono onorata di avere a questo tavolo tre importantissimi studiosi del pensiero gransciano, evidentemente, ma non solo, studiosi evidentemente di fenomeni e delle società complesse che sfruttano, usano appieno la prospettiva appunto epistemologica e di ricerca, le categorie gransciane. Abbiamo tre interventi, vi ripresento il professor Guido Liguori, Miguel Mellino e il professor appunto Gilbert Ashkar. Allora, iniziamo con Guido Liguori, che anche lui è noto, peraltro ospitiamo sempre molto volentieri nelle iniziative su Gramsci del nostro dipartimento, non solo su Gramsci, ma ci aiuta in tante riflessioni sulla storia del pensiero politico contemporaneo e quindi lo ringrazio perché anche stavolta ha accolto il nostro invito. Allora, Guido Liguori insegna storia del pensiero politico contemporaneo all'Università della Calabria, è presidente della International Gramsci Society e partecipa
in
Italia, naturalmente, lavora da molto tempo, evidentemente, e parte anche del comitato scientifico della fondazione dell'Istituto Gramsci. Insomma, ha tutta una serie di incarichi, ma mi preme principalmente dirvi che è uno studioso di Gramsci e della teoria politica del marxismo italiano, oltre che della storia del pensiero politico del Novecento con riferimento al marxismo, ai comunismi e ai fascismi. Non posso dare conto della bibliografia di Guido Liguori, ma certamente mi fa piacere ricordare in collaborazione con Vozza il dizionario gramsciano 1926-1937 che raccoglie circa 650 voci scritte appunto da 60 specialisti di diversi paesi, quindi un'opera davvero di grande interesse anche per coloro che intendono avvicinarsi al pensiero gramsciano. L'intervento di Guido è il concetto di rivoluzione in Gramsci dall'ottobre ai quaderni del carcere. Sarò severissima sui tempi, fra non oltre 25 minuti. Grazie Guido.
Grazie a Sabrina Perra, grazie a tutte le amiche e gli amici che mi hanno qui invitato, Patrizia Mandrughi, Alessandra Marchi, Pala che vedo qui davanti. Io torno sempre con molto piacere, ovviamente ospite della Università di Cagliari e più in generale delle istituzioni gramsciste sarde. Visto che i tempi sono stretti, incomincio subito la mia relazione. Per comprendere le teorie della rivoluzione nelle diverse fasi del pensiero di Antonio Gramsci, occorre partire dal seguente assunto. Gramsci fu sempre, dagli anni torinesi alle opere del carcere, non solo un teorico della rivoluzione, ma un rivoluzionario. Gramsci fu un teorico della politica, ma soprattutto fu un politico pratico, affermò Palmiro Togliatti già nel 1958. Politica come lotta per la trasformazione del mondo, questo era il modo di intendere la politica di Gramsci. Inizialmente nella vita di Antonio Gramsci, politica come ribellione, direi. Come Gramsci ebbe a ricordare in una lettera del 1924 alla moglie, ciò che lo aveva condotto a uno stato di ribellione rispetto alle condizioni sociali del suo tempo e del suo paese aveva avuto origine nelle dolorose esperienze personali vissute fin dagli anni dell'infanzia. Ciò che allora lo aveva salvato era stato, lui scrisse, l'istinto della ribellione, che da bambino era contro i ricchi perché non potevo andare a studiare, mentre andavano il figlio del macellaio, del farmacista, del negoziante di tessuti. Queste sono le sue parole. Nel 1911 Gramsci si trasferì a Torino per frequentarvi la facoltà di lettere e filosofia, grazie a una borsa di studio appena sufficiente per la sopravvivenza. A Torino aderì, già prima della Grande Guerra, al movimento socialista. Ma il suo marxismo era allora molto particolare. Per la sua formazione culturale, il marxismo del giovane Gramsci fu un marxismo soggettivistico, antideterminista, antieconomicista, influenzato dal neoidealismo e dal bergsonismo, mediato da George Sorel, dalle riviste di Papini e Prezzolini, dal pragmatismo statunitense di James. Una cultura, insomma, quasi tutta convergente in una rivalutazione del soggetto contro l'oggettivismo, che era epistemologico, storico, politico, di matrice positivistica che influenzava profondamente le principali correnti del movimento operaio del tempo. Un marxismo originale, ma anche ingenuo in qualche passaggio, imperniato sul primato assoluto e idealistico della volontà. Non mancavano in questi anni tratti importanti di una visione antideterministica anche dei processi rivoluzionari. Nell'articolo Socialismo e cultura del 1916, ad esempio, Gramsci avanzava una definizione della cultura come conquista e valorizzazione del proprio io e dunque come crescita della soggettività. Si faceva già strada nei processi di cambiamento e anche nelle grandi rivoluzioni l'importanza dell'acquisizione della consapevolezza delle idee. Scriveva infatti Gramsci: «Ogni rivoluzione è stata preceduta da un intenso lavorio di critica, di penetrazione culturale, di permeazione di idee. L'ultimo esempio, il più vicino a noi e perciò meno diverso dal nostro, è quello della Rivoluzione francese. Il periodo anteriore culturale, detto dell'illuminismo, fu una magnifica rivoluzione esso stesso». Questo soggettivismo, fine della citazione ovviamente, questo soggettivismo antideterministico si fondeva con l'importanza fondamentale della volontà, che era anche il voler prendere parte, il rifuggire dalla passività. Il celebre Odio agli indifferenti, scritto nel gennaio 1917, poche settimane prima della rivoluzione di febbraio scoppiata in Russia. Fin dai primi commenti alla rivoluzione di febbraio, Gramsci lesse gli avvenimenti di Russia come la riscossa dei socialisti che non avevano tradito lo spirito dell'Internazionale e vide nei fatti di Pietrogrado una rivoluzione proletaria. Questa è la sua definizione. Non aveva del tutto torto, poiché all'origine della prima rivoluzione del 1917, anche all'origine della prima rivoluzione del 1917, quella di febbraio appunto, vi erano stati imponenti scioperi e manifestazioni a partire dalle fabbriche dell'allora capitale della Russia zarista, Pietrogrado, oggi San Pietroburgo, come sappiamo, come era stato decisivo il passaggio dalla parte degli insorti di numerosi reparti di soldati che si unirono ai rivoltosi. Quali per Gramsci i caratteri di fondo di quell'evento? La rivoluzione russa era per lui un atto proletario, soprattutto perché aveva, egli dice, ignorato il giacobinismo, ovvero non aveva, virgolette, dovuto conquistare la maggioranza con la violenza, chiuse virgolette. Fino al 1921, quando muterà giudizio sulla base dell'opera del grande storico francese Albert Mathieu, che sottolineerà positivamente le similitudini fra giacobini e bolscevichi, Gramsci fu decisamente antigiacobino. Ignorando le pagine controverse sull'argomento che si trovano in Marx o il deciso filo giacobinismo di Lenin, egli era influenzato nei suoi anni giovanili soprattutto da Sorel, che aveva sostenuto esservi elementi di continuità autoritaria tra giacobinismo e ancien régime. Il giacobinismo, la rivoluzione giacobina, erano per Gramsci fenomeni borghesi di una minoranza che, virgolette, serviva degli interessi particolaristici, gli interessi della sua classe, chiuse le virgolette. Invece i rivoluzionari russi, diceva Gramsci, non volevano sostituire dittatura a dittatura e avrebbero avuto, attraverso il suffragio universale, l'appoggio della grandissima parte del proletariato russo, se solo esso avesse potuto esprimersi liberamente, senza essere soggetto agli apparati repressivi dello Stato zarista. Era, come dicevo prima, una visione piuttosto ingenua del processo rivoluzionario, sia per quel che concerneva i fatti di Russia, in cui le forze della rivoluzione erano in realtà molto più composite e divise al loro interno di quanto il discorso gramsciano lasciasse intendere, sia della possibilità che il suffragio universale bastasse a garantire l'affermazione della reale volontà del proletariato, che il socialista rivoluzionario Gramsci sembrava intendere nei termini di un passaggio a una nuova forma di società, una società socialista appunto. Gramsci prescindeva qui, nel 1917, nel marzo del 1917, al contrario di quanto farà con grande acutezza negli scritti maturi del carcere, ma anche in parte del periodo consigliarista dell'Ordine Nuovo, dai prerequisiti della democrazia, dagli elementi tendenzialmente egualitari in termini di cultura, informazione, consapevolezza, libertà dal bisogno che un corpo elettorale dovrebbe avere per esprimersi senza fini particolaristici. Ingenua appare inoltre la convinzione gramsciana per la quale la rivoluzione, che egli legge idealisticamente in primo luogo come fatto spirituale, avesse potuto provocare immediatamente un mutamento di costumi e di indole, persino tra i malfattori, come egli scrive, pronti a diventare, nelle sue pagine, una nuova esemplificazione della morale assoluta kantiana, poiché, questa è la sua convinzione, la libertà fa gli uomini liberi. Inizierà dopo qualche mese da parte del giovane socialista l'analisi delle distinzioni interne al grande evento rivoluzionario che era iniziato in Russia e che aveva archiviato il potere zarista, ma non la guerra. L'attenzione gramsciana venne spostandosi, sia pure non senza qualche comprensibile oscillazione, vista la scarsità delle informazioni, verso la componente bolscevica, termine che allora veniva tradotto in Italia con massimalista, per usare una categoria nota del panorama politico italiano del tempo. Componente bolscevica individuata come la forza che non accettava che la rivoluzione si fermasse al suo stadio democratico borghese, ma pretendeva che essa andasse avanti fino alla conquista della società socialista. Citazione, virgolette, Lenin e i suoi compagni bolscevichi, egli scriveva, sono persuasi che sia possibile in ogni momento realizzare il socialismo, sono nutriti di pensiero marxista, sono rivoluzionari, non evoluzionisti. Fine della citazione. Dove è palese la polemica contro l'evoluzionismo kauskiano di Kautsky, rappresentato in Italia dal socialismo moderato dei Treves e dei Turati, in nome di quel soggettivismo rivoluzionario che contraddistingueva il Gramsci di quel periodo. In Russia, egli aggiungeva, la rivoluzione continua perché gli uomini, tutti gli uomini, siano gli artefici del proprio destino. Il 25 ottobre, secondo il calendario russo, il 7 novembre, secondo quello occidentale, vi fu la presa del Palazzo d'Inverno, l'assunzione del potere da parte dei soviet egemonizzati dai bolscevichi. Celeberrimo è il commento gramsciano, scritto a fine novembre. Si trattava per il socialista sardo di una rivoluzione contro il capitale. Il capitale inteso come libro di Marx, contro chi cioè aveva dato di quel libro e del marxismo una lettura economicistica e deterministica, stadiale, per la quale non sarebbe stata possibile alcuna rivoluzione socialista in Russia, nella Russia arretrata prima di un adeguato sviluppo dello stadio capitalistico, dell'industria e dunque della classe operaia russe. Ora invece, scriveva Gramsci, virgolette, i massimalisti, cioè i bolscevichi, si sono impadroniti del potere, hanno stabilito la loro dittatura e stanno elaborando le forme socialiste in cui la rivoluzione dovrà finalmente adagiarsi per continuare a svilupparsi armonicamente, senza troppi grandi urti, partendo dalle grandi conquiste realizzate oramai. Fine della citazione. Il marxismo dei bolscevichi era costruito da Gramsci a immagine e somiglianza delle sue idee. È la volontà che trionfa nella visione di Gramsci. Sono gli esseri umani associati che possono comprendere, virgolette, i fatti economici e li giudicano e li adeguano alla loro volontà finché questa diventa la motrice dell'economia, la plasmatrice della realtà oggettiva che vive, si muove e acquista carattere di materia tellurica in ebollizione che può essere incanalata dove alla volontà piace, come alla volontà piace. Fine della citazione. Al di là dell'attacco ad effetto la rivoluzione contro il capitale di Marx, attacco da grande giornalista direi, in realtà l'articolo coglieva alcune motivazioni profonde dell'ottobre russo. La guerra aveva reso possibile un evento inaudito e per i più inaspettato. Marx, continuava Gramsci, scriveva Gramsci in quello stesso articolo, aveva preveduto il prevedibile. Non aveva potuto prevedere la Prima Guerra Mondiale, il suo carattere senza precedenti, che, virgolette, avrebbe suscitato in Russia la volontà collettiva popolare, chiuse virgolette, in tempi molto più rapidi della norma, perché, aggiungeva Gramsci, normalmente i canoni di critica storica del marxismo colgono la realtà, normalmente, non in quella situazione particolarissima creata dalla guerra. In quanto, virgolette ancora, in Russia la guerra ha servito a spoltrire le volontà. Per la paura della guerra e della carestia, le volontà si sono messe all'unisono, scrive Gramsci. Fine della citazione. La Russia dunque aveva avuto la sua rivoluzione, in realtà, noi diremmo, perché Lenin aveva saputo leggere la congiuntura, diremmo oggi, aveva saputo fare l'analisi concreta della situazione concreta. Gli eventi storici sono sempre individuali. La politica e la storia sono per Gramsci discipline ideografiche. Ogni generalizzazione è sbagliata. Il Gramsci maturo riformulerà comunque la sua visione del processo rivoluzionario arrivando a definirlo come un rapporto di equilibrio e di influenza reciproca tra rapporti di forze e iniziativa rivoluzionaria, iniziativa del soggetto. Iniziano infatti a essere presenti in Gramsci da qui in avanti considerazioni e argomentazioni più coerenti con la tradizione marxista. Possiamo dire che Gramsci incomincia a conoscere veramente Marx a partire dalla Rivoluzione d'Ottobre e dallo studio delle opere di Lenin. La visione del Gramsci maturo non perderà il dato dell'importanza della volontà e della soggettività, ma la realtà storico-sociale sarà nei quaderni del carcere un campo di possibilità che le condizioni oggettive offrono al soggetto, all'interno del quale si determinerà un certo esito piuttosto che un altro a seconda dell'azione e delle capacità del soggetto stesso. L'ipersoggettivismo giovanile sarà superato proprio a partire dalla situazione nuova che l'ottobre aveva creato e che ricollocava anche la visione gramsciana su un terreno nuovo e più concreto. Fu proprio a partire dall'adesione di Gramsci al movimento politico internazionale che nasceva con la seconda rivoluzione russa, la rivoluzione d'ottobre, e il suo marxismo. E il suo marxismo iniziò a liberarsi dalle incrostazioni idealistiche e spiritualistiche che lo condizionavano in modo determinante. Gramsci passa negli anni successivi per esperienze difficili e cruciali. In primo luogo il biennio rosso 1919-20, quando egli divenne uno dei più importanti e originali rappresentanti del pensiero consigliarista europeo, assumendo di fatto la guida del movimento dei consigli di fabbrica torinesi e sviluppando una concezione dell'autogoverno delle classi lavoratrici originale e diversa anche rispetto al modello sovietista russo. I consigli di Gramsci, molto più dei soviet, affondano le proprie radici direttamente nel mondo produttivo, nella fabbrica, e da lì si espandono al resto della società, sempre seguendo l'organizzazione e l'articolazione del lavoro. Si tratta per il Gramsci consigliarista di questo periodo di riunificare concretamente il citoyen e il bourgeois, di cui parla Marx sulla questione ebraica. Si tratta di ricomporre la scissione tra società civile e società politica che il grande rivoluzionario tedesco aveva individuato come tipica della società borghese. La sconfitta del movimento operaio torinese fece aprire maggiormente gli occhi sulla complessità e varietà della situazione italiana, sul fatto che non tutta l'Italia era Torino, ovvero Occidente, moderna società industriale massificata e caratterizzata dalle trincee e casematte della società civile, come si esprimerà Gramsci nei quaderni, ma anche sui limiti del Partito Socialista Italiano, rivoluzionario a parole ma immobilista e confusionario nei fatti. Dalla consapevolezza di tali limiti nascerà la spinta a formare subito un partito comunista anche in Italia, accettando la leadership di Amedeo Bordiga, da cui Gramsci era per tanti aspetti distante. Dalla sconfitta del movimento operaio e socialista nel biennio rosso nacque anche la drammatica fase della reazione fascista e la sconfitta storica che subì allora il movimento operaio italiano. La qualcosa provocò un ripensamento profondo in Gramsci e lo predispose ad accettare l'insegnamento dell'ultimo Lenin sulle condizioni della possibilità di un'immediata rivoluzione in Occidente. Dal suo partito, infatti, Gramsci era stato inviato nel giugno 1922 a Mosca come rappresentante italiano presso l'Internazionale Comunista. Nel paese dei soviet risiedette fino alla fine del 1923, per poi spostarsi a Vienna e fare ritorno in Italia nel maggio 24. Iniziò a Mosca una fase di conoscenza più profonda del pensiero di Lenin e del gruppo dirigente bolscevico, del tentativo di edificazione di una inedita società socialista negli anni della riscoperta di una certa gradualità, la nuova politica economica, la NEP, che cercava di recuperare un rapporto di alleanza coi contadini, fortemente compromesso negli anni della guerra civile e del comunismo di guerra in Russia. Gramsci ebbe anche il privilegio di un incontro personale e riservato con il massimo dirigente bolscevico, con Lenin, il 25 ottobre 1922, durante il quale parlarono, ce lo dice lo scarnissimo verbale che è stato conservato, durante il quale parlarono della specificità della situazione italiana sotto il profilo sociale. Lenin evidentemente volle sapere del mezzogiorno, cioè proprio allora, questi sono gli argomenti della conversazione, si sanno solo gli argomenti, non c'è un verbale vero e proprio. Sotto il profilo sociale, appunto, il mezzogiorno è politico, cioè gli errori commessi da Bordiga nella scissione di Livorno e il problema della possibile alleanza tra comunisti e socialisti italiani. Fu sulla scorta di Lenin che Gramsci maturò la convinzione che in Occidente non si potesse fare come in Russia, poiché in Occidente, egli scrive già nel 1924, le superstrutture politiche create dallo sviluppo del capitalismo e della società di massa, non sono sue parole, queste sono parole mie, rendevano più lenta e complessa ogni possibile strategia rivoluzionaria. Già nel 1924 Gramsci aveva maturato in nuce, cioè, alcuni dei temi, guerra di posizione, egemonia, che sarebbero stati centrali nei quaderni del carcere. Inizia sotto la guida di Gramsci e grazie all'autorità indiscussa dell'Internazionale che lo appoggiava, un vero e proprio periodo di rifondazione gramsciana del partito, che culminò nel suo terzo congresso, svoltosi a Lione nel gennaio 26. Passando per tutte queste vicende storiche drammatiche, negli anni che vanno dal 17 e poi dal 21 fino al 1926, anno in cui viene arrestato, Gramsci giunse anche egli a un ripensamento complessivo del suo bagaglio teorico giovanile, alcuni fili del quale non secondari sono riscontrabili anche nella trama delle opere del carcere, ma inseriti in un quadro d'insieme per molti aspetti diverso. Alla volontà rivoluzionaria, nel Gramsci maturo si affianca la conoscenza della situazione il più possibile oggettiva, l'analisi minuziosa, storica e sociale del terreno, soprattutto nazionale ma non solo, su cui si svolge la lotta. Questa analisi, applicata alla realtà italiana prima e all'Occidente capitalistico poi, portava alla conclusione della non ripetibilità di una rivoluzione di tipo sovietico. Gramsci in carcere, in altre parole, giunge a mettere a fuoco la differenza morfologica tra Oriente e Occidente e di conseguenza tra guerra di movimento e guerra di posizione. E giunge ad affermare che la rivoluzione russa è l'ultima rivoluzione di stampo ottocentesco, l'ultima rivoluzione insurrezione, almeno in Europa o nel mondo avanzato. La formulazione di questo fondamentale passaggio avviene nel quaderno 7 dei quaderni del carcere, nella nota 16, intitolata Guerra di movimento e guerra di posizione, databile novembre-dicembre 1930, quindi nel secondo anno di stesura dei quaderni, che incomincia soltanto nel 1929, poiché dal 26 al 29 non aveva avuto il permesso di scrivere. Scrive Gramsci nel quaderno 7. Mi pare che Ilici, che sarebbe il modo in cui lui chiama Lenin, che si chiama Ilich, mi pare che Ilici avesse compreso che occorreva un mutamento dalla guerra manovrata, applicata vittoriosamente in Oriente nel 17, cioè la rivoluzione russa, alla guerra di posizione, che era la sola possibile in Occidente, la sola possibile. Solo che Ilici, cioè Lenin, non ebbe il tempo di approfondire la sua formula, pur tenendo conto che egli poteva approfondirla solo teoricamente, mentre il compito fondamentale era nazionale, cioè domandava una ricognizione del terreno e una fissazione degli elementi di trincea e di fortezza rappresentati dagli elementi della società civile, eccetera. Quindi il mutamento di strategia, secondo Gramsci, ha le sue radici proprio nello stesso Lenin. È a partire da Lenin che avviene la consapevolezza che in Occidente la società è cambiata, lo Stato è cambiato e quindi deve cambiare anche la rivoluzione. In Occidente, infatti, la moderna struttura della società di massa, la compenetrazione nuova tra Stato e società civile, il peso e l'importanza degli apparati della formazione del consenso sono tutti fattori che portano il rivoluzionario sardo, io uso dire, a rivoluzionare profondamente il concetto di rivoluzione, non solo rispetto alla visione soggettivistica e idealistica che dello stesso egli aveva avuto nel suo periodo giovanile, negli anni 10 del Novecento, ma anche rispetto alla concezione classica e a volte stereotipata della tradizione marxista e leninista. Non perché Gramsci fuoriesca dal marxismo o dalla tradizione rivoluzionaria, con un approdo classicamente riformista, come pure a volte è stato sostenuto, si è voluto sostenere, secondo me, in modo errato. La volontà rivoluzionaria non viene meno nella visione di Gramsci, ma essa ora parte dall'assunto della necessità della conoscenza del nuovo terreno in cui si è chiamati a operare e si fa banditrice di quella che Gramsci chiama una riforma intellettuale e morale. Torna l'importanza dei fattori culturali, ideologici, eccetera, che devono preparare la rivoluzione. Come nell'articolo del 1916 Gramsci aveva fatto l'illuminismo rispetto alla rivoluzione francese. La volontà di cambiamento non perde il suo ancoraggio di classe, il suo cuore nel mondo economico e nei rapporti sociali, ma vede tutta la complessità dell'azione politica moderna. Rifiuta le concezioni economicistiche fondate sul binomio crisi economica-rivoluzione, che erano state alla base del marxismo della Seconda Internazionale, ma che anche la Terza Internazionale aveva fatto propri, individua come fondamentali gli apparati pubblici e privati che formano il senso comune diffuso, ritiene decisivo lanciare la sfida della conquista del consenso, sottolinea cioè l'importanza decisiva di una elaborazione culturale e ideologica che sappia offrire una nuova concezione del mondo, che sappia formare un nuovo senso comune di massa. È una concezione che, mettendo in rilievo l'importanza decisiva del consenso, dell'elaborazione culturale, del senso comune diffuso, pone le premesse per una lotta politica democratica compatibile con la strategia della conquista dell'egemonia. A partire da questa concezione, il Partito Comunista Italiano, dopo la morte di Gramsci, verrà gradualmente elaborando una concezione del socialismo come inseparabile dalla democrazia e dalla libertà, che troverà in un altro sardo, Enrico Berlinguer, il suo teorico e assertore più consapevole. Sarà il culmine di un cammino che solo la riflessione di Gramsci rese possibile, una riflessione che affonda le sue radici nella rivoluzione di ottobre, ma che seppe cogliere anche le novità della società di massa ed elevarsi all'altezza delle aspirazioni di una concezione della democrazia e della libertà sempre più vere e universali. Grazie.
Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.